Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
Anche per questo primo mercoledì di dicembre ci sarà una sola intervista. Infatti, fra 3 giorni, il 7, si aprirà a Milano la stagione teatrale della Scala. Raffaele Mellace, consulente scientifico della Fondazione, ci presenterà l'opera inaugurale La forza del destino di Giuseppe Verdi e ci parlerà anche di tante notizie di queste famose aperture della prima della Scala. Sentiamo che cosa ci ha detto. Professor Mellace, il nostro paese vanta di avere teatri dell'opera prestigiosi, cartelloni importanti e tutti aprono con una prima. Eppure la prima della Scala ha una risonanza internazionale. Come mai?
La prima della Scala è da 70 anni, da quando è stata spostata dalla collocazione tradizionale dell'inizio della stagione di Carnevale, che era Santo Stefano, quindi subito dopo il Natale, perché durante la Quaresima e durante l'Avvento i teatri erano chiusi. Allora dicevo, da quando è stata spostata al giorno di Sant'Ambrogio, il 7 di dicembre, ha sempre attratto molto l'opinione pubblica, è diventata immediatamente una occasione di vita mondana, un'occasione, un appuntamento diciamo civile, oltre che artistico, squisitamente musicale, dai tempi ovviamente della Callas, perché stiamo parlando degli anni 50-60, okay, e poi scendendo fino a noi.
Apriamo, si apre con La forza del destino, questo lo sappiamo, e anche qui le chiederei, forse gliel'ho già chiesto, ma è per ricordarcelo, quali sono i criteri che vengono seguiti per la scelta delle prime?
Ma c'è un criterio naturalmente di varietà e i titoli ritornano, ma ritornano con una frequenza relativa. Pensi che La forza del destino, ad esempio, non ritornava ad aprire una stagione della Scala da quasi 60 anni, dal 1965. Ci sono naturalmente anche titoli più frequenti, per esempio l'anno scorso c'era stato il Don Carlo. Ecco, Don Carlo è anche per alcune sue caratteristiche un titolo molto amato che viene scelto per l'apertura di stagione. Quindi dicevo, da un lato la varietà, quindi abbiamo avuto 2 opere di Verdi, ma prima abbiamo avuto il Boris Godunovsky di Mussorgsky, e dall'altro c'è naturalmente anche un discorso relativo alla natura, alle caratteristiche delle opere in questione. È chiaro che è preferibile che l'opera della prima sia un'opera particolarmente spettacolare, un'opera ampia o comunque ben strutturata, ed è il caso di tutte le opere che ho appena citato, e in cui ci siano molti elementi di spettacolo. Per esempio un impiego, come dire, anche del coro, del ballo, quindi non un'opera diciamo così da camera come potrebbero essere alcuni grandi capolavori. Per esempio Rigoletto è un'opera che alla Scala non ha mai aperto la stagione, ecco, nonostante sia naturalmente un grande capolavoro che durante la stagione viene sempre eseguito spesso.
Quando Verdi scrive questa opera, qual era il contesto sociale e politico e come viene accolta? Perché credo che abbia anche qui una storia particolare quest'opera.
Sì, questo titolo è molto interessante perché si colloca in un momento della produzione di Verdi singolare e appunto che merita qualche considerazione. Intanto questa è la prima opera che Verdi scrive dopo l'Unità d'Italia, quindi Verdi inizia a lavorarci proprio a pochi mesi dall'Unità d'Italia, quindi nell'estate del 1861, e ci lavora perché gli è stata commissionata da fuori Italia, gli è stata commissionata da San Pietroburgo, e infatti la prima dell'opera va in scena a San Pietroburgo, va in scena in in una prima versione che Verdi riconsidererà, rivedrà. E questo è l'altro elemento di grande interesse, cioè il fatto che questa è un'opera che noi non vediamo mai, tranne eccezionalmente per qualche, diciamo, esperimento documentario più che altro, non vediamo mai in quella primissima versione, ma vediamo, e quindi anche quest'anno, nella versione definitiva che Verdi rivide, approvò e quindi definì, insomma, considerò il lavoro come va messo in scena, la versione definitiva che una decina d'anni dopo, per il Carnevale 1869, preparò proprio per la Scala. Una versione in cui Verdi fece diversi interventi, i due fondamentali più evidenti sono la scrittura, la composizione di quella bellissima sinfonia che apre l'opera e che viene spessissimo eseguita anche in concerto, e la modifica radicale del finale e anche del significato dell'opera in questo modo.
Ecco, indipendentemente da quello che è la trama dell'opera, anche il titolo, La forza del destino, in questo periodo così complesso, quasi ha un significato particolare. Senta, la Verdi e la Scala, ecco, anche qui, quali erano i rapporti, visto che appunto Verdi era un personaggio anche lui con un certo carattere?
Assolutamente, e quest'opera si presta moltissimo anche ad affrontare questo argomento. E Verdi era un artista molto consapevole naturalmente della sua, non solo delle sue capacità, ma anche della sua missione d'artista, e dunque non era l'unico, ma anche a lui andava un po' stretto il modo in cui venivano gestiti i teatri nell'Italia dell'Ottocento, in cui si tendeva spesso per necessità anche a risparmiare, e dunque gli spettacoli non avevano quella precisione, quella cura che invece l'artista pretendeva. Questo fece sì che dopo il primo periodo, perché ricordiamoci che Verdi nacque alla Scala, no? Cioè con sua fortuna, tra l'altro debuttò proprio alla Scala e alla Scala visse un primo periodo di grande splendore, di grande, i primi trionfi, Nabucco, i Lombardi, eccetera. Ora, dopo questo primo periodo, Verdi nel 1845 ruppe col teatro, perché appunto non era contento degli allestimenti, e in conseguenza di questa rottura per oltre 20 anni ne rimase lontano, anzi addirittura per oltre 20 anni non tornò più a Milano, dove appunto aveva debuttato, aveva avuto anche esperienze tragiche come la morte della moglie e dei figli, insomma, quando era giovane. Proprio con La forza del destino Verdi torna alla Scala destinando alla Scala questa nuova e definitiva versione dell'opera, e da lì inizia la seconda puntata, diciamo così, meravigliosa del Verdi maturo e del suo rapporto con la Scala, perché alla Scala, dopo La forza del destino, Verdi destinerà prima le versioni nuove dell'Aida, del Don Carlo e del Simon Boccanegra, e poi gli ultimi suoi due lavori originali, cioè l'Otello e il Falstaff.
Cast di quest'opera del 7 dicembre, un cast anche qui ovviamente molto importante, di grande prestigio.
Sì, e ecco, questo è naturalmente uno dei punti salienti, no? Perché è chiaro che la missione, diciamo così, dell'opera inaugurale non è soltanto di proporre un titolo importante, ma di proporlo nel modo più, come dire, migliore possibile, insomma, ecco. E dunque sì, è stato importante, è sempre importante scegliere il cast. Questo cast, ovviamente l'opera sarà diretta dal direttore musicale del teatro, cioè Riccardo Chailly. Il cast prevede Anna Netrebko, il soprano russo, che è protagonista ormai di moltissime inaugurazioni, nella storia della Scala è uno dei soprani che ha più inaugurato le stagioni scaligere. Il baritono della produzione è Ludovic Tézier, un artista che si è già, come dire, messo in evidenza proprio anche in questo titolo e che alla Scala proprio in questi giorni tiene anche un recital di leader molto interessante. Mentre il tenore, la terza figura fondamentale, ce ne sono ancora un paio, ma questa è la terza fondamentale, in origine previsto Jonas Kaufmann, che per ragioni familiari però ha dovuto declinare, verrà interpretato dal tenore statunitense Brian Jett, il quale si è già messo in evidenza nei mesi scorsi, proprio nell'ultima stagione scaligio, quella ancora in corso, con un doppio ruolo nella Turandot di Puccini e nella Cavaliere Rusticana, quindi ha già dato ottima prova di sé e dunque siamo fiduciosi che questo cast, che è molto importante per quest'opera perché Verdi scrive delle parti bellissime, possa rendere giustizia a questo capolavoro.
Parlato di spettacolarità, si sceglie un'opera appunto che abbia un certo tipo di carattere, e allora parliamo della regia. Regista Leo Muscato. Ogni tanto sa che ci sono delle tensioni o delle critiche rispetto a come i registi, gli sceneggiatori creano l'atmosfera.
Certamente, è chiaro che un tempo la regia era qualcosa di, come dire, molto ordinario, prevedibile, cioè i registi si attenevano strettamente alle indicazioni del libretto, mettiamola così. Ecco, oggi come oggi non è così, esiste da diversi decenni una tendenza che quella è il teatro di regia, per cui il regista è molto più libero rispetto all'indicazione, alle prescrizioni del libretto. Ora, Leo Muscato è un regista che è già di casa, è un regista operistico affermato, ma poi è in particolare, non solo operistico, ma anche di teatro di prosa, ma in particolare è già di casa alla Scala, dove ha realizzato una regia del Barbiere di Siviglia che è andata in scena già più occasioni, già stata ripresa, e soprattutto lo scorso stagione ha realizzato uno spettacolo magnifico che su quest'opera buffa napoletana, questa commedia musicale napoletana, Li zitti in galera, con musica di Leonardo Vinci. Ora, questa volta Muscato ha immaginato uno spettacolo molto ambizioso, uno spettacolo veramente di grande impatto, che ha un po' al cuore uno dei grandi temi di quest'opera, cioè questo sottofondo di guerra che è evidente in un atto, è proprio, come dire, è il protagonista sorta dell'atto terzo, ma che tutto sommato è una sorta di basso continuo di tutta l'opera. E purtroppo è inutile dirlo a chi ci ascolta, il tema della guerra è qualcosa che negli ultimi anni è diventato, è tornato ad essere molto presente nella coscienza e nella vita di tutti noi. E dunque credo che anche questa scelta, che ovviamente viene da lontano, perché come puoi immaginare non è che una regia di una prima si pensi il mese prima, ecco, quindi c'è tutta una progettazione che viene da anni, da quando appunto il regista viene contattato per assumere la responsabilità dello spettacolo. E quindi dicevo, quest'idea incontra oggi effettivamente, come dire, è in grado secondo me di avvicinare ancora di più lo spettatore che vedrà l'opera appunto il 7 dicembre al testo di Verdi, alla sua grande attualità, ecco, la sua attualità intramontabile.
Potremmo giudicare tutti, perché comunque la prima si può seguire attraverso la televisione, la radio, poi molti enti danno la possibilità di creare un gruppo di persone che possano vederla con comodità, ovviamente non potendo andare tutti alla prima. Senta, c'è un'anticipazione il 4 dicembre ormai da qualche anno per i giovani, che ha sempre dato grandi risultati.
Sì, questa è un'operazione che è stata varata alcuni anni fa e che è sicuramente un'operazione molto meritevole, perché ovviamente il merito principale è quello di avvicinare, di dedicare un'attenzione particolare al pubblico giovane, che naturalmente è il pubblico di oggi, ma soprattutto sarà il pubblico di domani, quindi che deve garantire come un fenomeno culturale straordinario come l'opera, come dire, non si inaridisca, non perda il contatto con la società. E d'altra parte devo dire che se un tempo, quando non era l'epoca dei social, era possibile, come dire, mantenere dei segreti in qualche modo fino al 7 dicembre, oggi come oggi è letteralmente impossibile, dunque un'anticipazione di qualche giorno prima in realtà non svela granché, nel senso che comunque le notizie circolano, quindi ben venga questa operazione che permette appunto anche ai giovani di sentirsi parte di questo grande mondo.
Professore, per chiudere proprio un minuto, ahimè, vorrei ricordare, se lei permette, di qualche giorno fa lei ha presentato l'opera a San Vittore, a casa circondariale di San Vittore.
Esatto, sì. Ecco, anche questa è un'iniziativa che credo meriti attenzione. L'opera, abbiamo capito che apporta un messaggio, ne parlavamo appunto ora sul tema della guerra, ad esempio, l'opera ha un messaggio universale, un messaggio che non è intrattenimento, ecco, nel caso poi specifico delle opere di Verdi, ad esempio, no? L'artista vuole parlare col suo pubblico non per fargli passare una bella serata, ma per trasmettergli delle emozioni che toccano da vicino la vita. E dunque anche parlare in una casa circondariale, carcere, di queste cose, che poi appunto i detenuti e le detenute a San Vittore avranno modo anche loro di assistere in diretta dall'ottagono al centro dei bracci di San Vittore, raggi di San Vittore, avranno il modo di assistere in diretta alla proiezione dell'opera. Ecco, parlare di queste cose in qualche modo, secondo me, mantiene un contatto stretto con la realtà di fuori, con la vita ordinaria e con gli elementi positivi della vita, e sicuramente l'opera è un modo per rapportarsi alla propria vita, per leggere la propria vita con un'intensità e con un'autenticità che credo faccia bene veramente a tutti.
Raffaele Mellace, grazie, grazie per queste anticipazioni e grazie per tutte queste notizie che lei ci ha dato attorno alla prima e attorno a questa opera. Allora, buon lavoro e ci troveremo spiritualmente tutti davanti alla televisione o comunque da qualche altra parte a vedere l'opera.
Grazie a voi, buon 7 dicembre.
Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori e vi dà appuntamento a mercoledì prossimo, 11 dicembre.